programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Contrabanda a Barcellona. Io sono Steven Forti e questo è Zibaldone, un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 qui a Barcellona, sopra la Plaza Real nel barrio gotico sul litorale catalano. Radio Contrabanda, già lo sapete, è una storica radio libera barcellonese, ormai attiva da 23 anni, quasi 24. A gennaio sarà il nuovo compleanno, un momento un po' difficile per la radio, c'è qualche problema tecnico, ma continuiamo a esistere e a resistere. E quindi vi ricordo che ci potete ascoltare non solo in FM a Barcellona sui 91.4, ma anche in streaming all over the world, www.contrabanda.org, e poi anche in podcast dalla nostra pagina web zibaldone.contrabanda.org. potete ascoltare e scaricare i podcast degli ultimi 3 anni e mezzo. Oggi una puntata pienissima di ospiti e di sorprese. Vi dico già la tematica, ma non ci sarà solo quello in queste 2 ore: la questione catalana. Ma come sempre, per calentar los motores, come si direbbe in terre di Spagna, cominciamo con un po' di musica. Lui si chiama Giacomo Lariccia, è un cantante italiano che vive da 14 anni a Bruxelles. Andiamo a sentirci una canzone dal suo nuovo album, si chiama Piuttosto.
Piuttosto, piuttosto che una vera parola composta, piuttosto, piuttosto che vuol dire pressa poco. Moda della lingua un po' settentrionale che ci porta a violentare alcune parole.
Uè, piuttosto che
usato come oppure con l'accento milanese e 2 o 3 parole inglesi. La puoi sentire in radio, in televisione, ha contagiato tutta Italia, senza esclusione. È diventato un codice e quello che diverte, con l'accento giusto si apriranno tante porte, le porte degli aperitivi, delle feste in villa, di gente che la lingua non la mastica, la frulla. Piuttosto, piuttosto, è una bella una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire pressa poco. Lo devo ammettere che ci ho anche provato a usarlo con il tono di un pullman navigato, ma sono allergico, non posso farci nulla. Se lo sento penso subito minetti e bunga bunga, alle labbra un po' canotto, alle sfilate, a tutte le lo strisco, vino bianco anche l'estate, alla Milano che si beve, che tipe si ubriaca e che di quest'Italia è diventata prostituta. Piuttosto, piuttosto, è una bella una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire pressa poco. Piuttosto, piuttosto, è una bella una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire pressa poco.
Piuttosto, una canzone dal nuovo album di Giacomo Lariccia. Giacomo Lariccia è un cantautore, appunto, che si è installato a Bruxelles dopo aver lasciato l'Italia. Lui è romano e ci scrive: dopo aver percorso in autostop le autostrade d'Europa, chitarra in spalla, sono arrivato a Bruxelles, mi sono innamorato di questa città, ho piantato qui le tende, mi sono diplomato in chitarra jazz e ho pubblicato il mio primo disco da jazzista. Un giorno, dopo anni passati a suonare in festival in giro per il mondo, ho scoperto la potenza senso della parola. Ho iniziato a scrivere canzoni, ho pubblicato il mio primo disco da cantastorie, Colpo di Sole, che in Italia ha ricevuto anche alcuni premi, è arrivato finalista al premio Tenco nella categoria miglior opera prima e il premio De André. A febbraio di quest'anno 2014 è uscito il suo nuovo album Sempre Avanti, 13 canzoni inedite, 13 ritratti dell'Europa dei nostri giorni. C'è un po' di tutto in questo album, ci sono canzoni più ironiche come questa Piuttosto che ci siamo appena sentiti, ma ci sono anche canzoni più, diciamo, serie, che toccano tematiche più tipiche della canzone d'autore, come nel caso di Giacomo Lariccia, che vive a Bruxelles, il tema dell'immigrazione, l'emigrazione italiana. E ci sono 4 canzoni dedicate proprio agli emigrati italiani che negli anni 40, 50 e 60 andarono in Belgio per lavorare nelle miniere di carbone. Andiamo a sentirci una canzone che si chiama proprio Dallo Zolfo al Carbone. Eccolo qui, Giacomo Lariccia.
La miseria aveva il colore dei campi dove andavo a rubare, il gusto, il sapore della fame, che manca lavoro, non c'è che fare. L'arroganza di quei gabellotti che per mandarmi sottoterra per il lavoro di un giorno in miniera mi chiedevano mia sorella. Chiuso dentro casa e partimmo in un treno di notte. Le madri in stazione piangevano a dirotto e sventolavano fazzoletti. Ci chiedevamo, seduti in quel treno, se l'avremmo riviste, se saremmo tornati. Ci chiedevamo com'era il mondo, perché da lì non eravamo mai usciti. Voglio fuggire, non siamo carusi. Lascio la terra di questi soprusi, voglio fuggire da questo padrone, sono passato dallo zolfo al carbone. Sembra lo stesso, si muore di caldo ovunque tu sia. Le sfumature di polvere in aria disegnano mostri, poi scappano via. I colori del fumo sui volti degli uomini insegnano la geografia. È dal colore delle facce sfinite che ti ricordi in che paese tu sia. Scava la terra per cercare diamanti e carbone, e 20.000 morti in un anno in Cina, a casa nostra non fanno rumore. Nulla è cambiato sotto questo cielo, nelle miniere c'è sempre chi scava, e quegli uomini sono miei fratelli, col volto coperto dalla polvere nera. Nulla è cambiato sotto questo cielo, e a cantarlo sembra una pazzia, per accontentare la belva di un mondo affamato di soldi e energia. Ma sottoterra siamo tutti fratelli, cinesi, italiani, polacchi, spagnoli, tutti a scavare per lo stesso padrone, e noi fuggiti dallo zolfo al carbone.
Giacomo Lariccia, questa sua canzone molto bella, Dallo Zolfo al Carbone, una canzone davvero interessante che riporta in primo piano una tematica che è quella appunto dell'emigrazione italiana in Belgio. Giacomo Lariccia non lo presentiamo solo perché in questo 2014 è uscito il suo nuovo disco, ma anche perché speriamo di averlo presto qui a Barcellona, forse a dicembre, ma vi terremo informati. Oggi appunto, vi dicevo, abbiamo cominciato sempre, come sempre, con un po' di musica, in questo caso l'album Sempre Avanti di Giacomo Lariccia, ma la tematica di quest'oggi sarà centrata soprattutto su una tematica, quella della questione catalana. Ieri qui a Barcellona c'è stata un'altra grandissima manifestazione, quella della Diada, cioè la festa nazionale catalana, 11 settembre 2014, tra l'altro un anno chiave tra il tricentenario dal 1714, l'anno della fine della guerra di successione, che è diventato un simbolo importante per la catalanità, ma anche perché forse si terrà il 9 di novembre un referendum di autodeterminazione della Catalogna dalla Spagna. Di tutto questo parleremo per buona parte del programma insieme a tre ospiti, tre italiani residenti qui e attivi politicamente e culturalmente: Elena Marisol Brandolini, Armando Ferrari e Guido Ramellini. Poi ci sarà tanta altra buona musica, ma prima c'è un altro ospite. È una sorpresa averla qui con noi, è un piacere avere qui con noi Roberta Ferrazza. Roberta Ferrazza, ve la voglio presentare, è la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Roberta, benvenuta.
Grazie per avermi invitato questa sera.
E Roberta, ormai direttrice da un anno, più di un anno, dalla primavera del 2013, qui appunto a Barcellona, l'Istituto Italiano di Cultura si è rinnovato moltissimo in questo anno durante la tua direzione, sia a livello, diciamo, architettonico, in quella che è la sede dell'Istituto Italiano di Cultura, ma anche dal punto di vista della programmazione culturale. Tra le tante novità, appunto, ce n'è una molto bella, che è bene che anche gli italiani che ascoltano Zibaldone conoscano, se già non la conoscono, che è quella del giardino dell'istituto. Roberta, il giardino dell'istituto è diventato, mentre prima era uno spazio non utilizzato dall'Istituto Italiano di Cultura, ormai è diventato invece un luogo di incontro e un luogo dove ci sono concerti e diversi tipi di attività.
Sì, in realtà l'idea era proprio questa. Quando sono arrivata, la prima cosa che ho notato era un po' il senso di abbandono dell'istituto complessivamente, e quindi diciamo che le prime cose che mi sono proposta di fare erano proprio tese a trasformare l'istituto, intanto a renderlo più funzionale, a renderlo anche, diciamo, adeguato dal punto di vista della sicurezza, secondo la legge europea sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Naturalmente c'erano tante cose da fare in questo senso, quindi abbiamo smaltito l'amianto, abbiamo rinnovato molti dei locali appunto proprio con questo criterio sulla sicurezza, ma abbiamo in qualche modo anche migliorato per quanto era possibile, rinnovando intere parti dell'istituto all'interno, intendo dire, quindi aprendo di nuovo il lucernario, che ha dato una luce meravigliosa, e la luce, si sa, trasforma le cose, e quindi, insomma, dal punto di vista della ristrutturazione interna abbiamo operato delle manovre, chiamiamole, che hanno permesso di recuperare per esempio la sala, che è la nostra sala multifunzionale, che è uno spazio espositivo, che è dedicata al cinema, che è dedicata alla presentazione dei libri e così via. Abbiamo rinnovato le nostre aule, abbiamo rinnovato molto all'interno, così come subito, proprio in un concetto di spending review ma reale, abbiamo cominciato a pensare anche a un rinnovamento, per esempio riguardo alle fonti energetiche, quindi stiamo cambiando tutta l'illuminazione, cercando di, sempre tornando sul tema della luce, che credo sia molto importante in tutti i sensi, stiamo trasformando sia dal punto di vista del design, quindi ci siamo rivolti, abbiamo chiesto aiuto a delle ditte italiane come Artemide e Guzzini, che in qualche modo ci hanno aiutato facilitandoci con i prezzi dei loro prodotti a rinnovare i nostri spazi, ma anche in un discorso proprio di mettere luce LED dovunque. Questo diciamo è un processo iniziato, non ancora concluso, che però insomma ci darà sia una dimensione di luce diversa, ma anche un respiro dal punto di vista diciamo del risparmio energetico. Tornando al giardino, diciamo,
sono state tante le attività già questa primavera.
Assolutamente. Intanto quello che voglio dire del giardino è che l'idea è stata proprio quella di recuperare uno spazio urbano alla città, perché era uno spazio abbandonato e lo abbiamo trasformato davvero in un giardino, come diciamo noi, un'oasi di pace e di cultura, dove il sì suona, come diceva Dante. L'idea è stata subito quella di farlo diventare un punto di riferimento aperto alla città, per diciamo richiamare all'istituto e ridare anche una nuova vita all'istituto, con nuove attività anche legate al giardino, che è diventato un ulteriore spazio che ci ha dato non solo una visibilità esterna e un piacere di avere uno spazio del genere, che viene utilizzato anche dai nostri studenti dei corsi che vanno a fare corsi lì, dalle classi di bambini che abbiamo aperto in questo anno, che lo stesso lo utilizzano, ma appunto come dicevi tu, Steven, l'abbiamo già utilizzato per dei concerti proprio all'interno dei festival Cose di Amilcare e oltre, e abbiamo iniziato soprattutto quest'estate. L'idea è quella di farlo diventare sempre di più un punto di riferimento per attività di vario genere, quindi sì concerti, sì proiezioni di film, e sì presentazione di libri, così come feste di vario genere. Quindi
diciamo, per quest'autunno ci sono tante attività previste, immagino, vero?
Sì, quest'autunno ci sono tante attività previste, stiamo riaprendo ora perché ormai le ferie sono finite, quindi lunedì noi riapriamo in grande, diciamo, l'istituto.
Ci sarà una settimana particolare,
una settimana di porte aperte che sarà zeppa di attività di ogni genere, dalla mattina alla sera, 5 giorni proprio di attività gratuite per conoscere tutta la programmazione annuale dell'istituto, scoprire in anteprima tutte le novità dei corsi 2015, dei corsi di lingua, perché insomma noi per grandi e piccoli, perché come dicevo abbiamo aperto anche dei corsi per bambini di diverse età, e poi ci sarà tutto un ciclo di film italiani che hanno vinto il premio Oscar, che appunto il ciclo si chiama L'Italia da Oscar. Andremo da Chouchat, che ha avuto il premio nel 1948, fino alla Grande Bellezza del 2014, quindi attraversando tutto questo meraviglioso Italia da Oscar con 13 film vincitori. Questa è solo una delle attività. Avremo per cominciare il lunedì alle 7 di sera inaugureremo una mostra di architettura, una mostra fotografica di architettura che si chiama Piccole Utopie e che propone il lavoro di 10 studi di architettura su temi di ecologia e sostenibilità ambientale, nuove tecnologie, spazio pubblico e relazione con la vita delle nuove e vecchie comunità. Quindi una proposta interessante che ci viene dal Maxi di Roma e che insomma ci consentirà di dibattere volendo anche questo tema assai importante. All'interno della settimana dell'Italia da Oscar avremo giovedì una giornata interessante interamente dedicata a Giulietta Masina, con la proiezione dei due film che l'hanno vista vincitrice dell'Oscar, La strada e le notti di Cabiria, e nella stessa giornata ci dovrebbe essere perché stiamo aspettando una risposta, la presentazione di questo libro che Angelucci, l'ultimo sceneggiatore di Fellini, ha dedicato appunto alla Masina, che ha presentato proprio il 4 di settembre a Venezia.
Quindi sarebbe interessante
sarebbe
vederlo
molto
anche
interessante
qui a Barcellona.
In quella giornata. E quindi insomma avremo poi chi vorrà iscriversi ai nostri corsi di lingua, che ricordo rispondono a tutti i livelli della lingua come L2 del quadro comune europeo, avrà in quella settimana, nella prossima settimana, la possibilità di iscriversi a costi con degli sconti, insomma a costi ridotti, e ci saranno anche tante altre proposte,
cioè quindi molte attività. Roberta, ricordiamo, quindi la prossima settimana è la settimana dell'Italia d'Oscar.
Sì,
quindi la settimana di porte aperte sì, dell'Istituto Italiano di Cultura,
sì.
Quindi da lunedì
a venerdì,
da lunedì 15 settembre a
venerdì
19 settembre.
Quindi, tutte le ore, il programma naturalmente lo trovate andando
sulla pagina web. La vogliamo ricordare?
Sì, la pagina web è www.icbarcellona.esteri.it, e ci potete seguire naturalmente anche su Facebook, su Twitter,
come Istituto Italiano di Cultura,
sì,
di Barcellona.
Esatto.
E poi ricordiamo una cosa fondamentale per chi vive a Barcellona e magari ancora non sa dove è l'istituto: l'indirizzo e dove si trova.
Sì, è Passaggio Mendes Vigo 5, si trova veramente in una zona centralissima della città, in questo passaggio privato molto particolare, sembra di essere quasi in un altro mondo, e volevo appunto ricordare che questa operazione del giardino ha permesso anche di mettere in sicurezza due alberi, perché noi abbiamo due alberi di pepe dentro il giardino, che sono due degli alberi più vecchi di tutta la città, che rischiavano perché stavano in condizioni un po' precarie, e adesso per fortuna sono assicurato la
quindi
loro
benissimo.
Vecchiaia. E quindi insomma, vi invito tutti a venire in istituto la settimana prossima, non ve ne pentirete, avremo merende nel pomeriggio con la Nutella, con i bambini, avremo dei cineclub fatti sempre limitandoci ai film naturalmente, ma in alcune presentazioni ci sarà una persona che farà appunto da introduzione al film e da discussione dopo. Naturalmente abbiamo intenzione di implementare molto anche le offerte che, e lo stiamo già facendo, dei nostri corsi di lingua, che vi ricordo l'Istituto Italiano di Cultura si mantiene, riesce a fare degli eventi per una piccola parte con quello che gli arriva dal Ministero, e con una parte che dovrebbe essere altrettanto se non di più quello che riesce a prendere, ad avere grazie ai corsi di lingua, che ovviamente in questi anni di crisi hanno avuto un calo considerevole, e questo naturalmente mette in difficoltà la possibilità per noi di continuare a portare eventi importanti, artisti, mostre, ne abbiamo tanti, il programma da qui alla fine dell'anno è veramente nutrito.
Facciamo una piccola pausa, sì, musicale, e poi ritorniamo.
Benissimo.
E dopo parliamo anche oltre della settimana appunto di porte aperte della settimana prossima, dal 15 al 19 settembre, delle altre attività che avete in programma per questo autunno 2014. Facciamo una pausa musicale che non è la canzone che vi proponiamo, non è scelta a caso, perché è un artista che proprio la prossima settimana sarà qui a Barcellona, cioè il giorno dopo la chiusura della settimana della lingua. Sabato 20 settembre suonerà al Club Cronopios del barrio del Raval, vicinissimo al Macba di Barcellona. Alle 20:30 suonerà Roberta Cartisano. Abbiamo presentato qualche tempo fa il suo nuovo album, un album molto bello, l'ultimo L'ultimo cuore, ci andiamo a sentire proprio la canzone che dà il titolo a questo album. Vi ricordo che per avere maggiori informazioni potete andare sulla sua web www.robertacartisano.it e vi ricordo anche, per chi fosse in ascolto appunto non solo da Barcellona, che il giorno prima, venerdì 19 settembre, Roberta Cartisano suonerà anche al Context Libreria Caffè di Girona. Ma andiamo con questa bella canzone, L'ultimo cuore. Lei è Roberta Cartisano.
Soltanto per non farsi vedere, perché in fondo non vi importa più di tanto. Un uomo cammina indossando stupore e meraviglia. Ultimo è il suo nome. Salire le scale dell'universo per guardarci da lontano e darci un senso e tornare a cercare parole fra i sassi.
Roberta Cartisano suonerà qui a Barcellona la prossima settimana, il 20 settembre, al Club Cronopios di Barcellona, Calle Ferlandina 16 nel Raval, alle 20:30. L'apertura del concerto sarà a carico di una cantante francese, Mazzel. www.robertacartisano.it per maggiori informazioni. Roberta, visto che stavamo parlando di corsi di italiano che organizzate voi, approfitto per anche un'altra comunicazione di servizio, per chiamarla così, che riguarda invece un master de formación del profesorado de secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, che le cui iscrizioni saranno aperte fino alla fine del mese di settembre e in cui quest'anno, per la seconda volta dopo molti anni, ci sarà anche la specialità di italiano come lingua straniera all'interno della specialità in lingue straniere. Per maggiori informazioni potete dare un'occhiata alla web www.edu/master masteroficial/mastersecundaria, o per dubbi sui contenuti che riguardano la lingua italiana potete rivolgervi all'indirizzo email rmtorrens@yahoo.es, cioè la docente Rosa Maria Torrens, che ci ha anche passato questa informazione, che ringraziamo. Roberta, siamo qui con Roberta Ferrazza, ve lo ricordo, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona da più di un anno. Roberta, ci hai parlato di questa interessante settimana di porte aperte dell'Istituto, che sarà appunto da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, quindi la prossima settimana, con moltissima attività. Date un'occhiata alla web e prima di salutarci però anticipaci qualcosa della programmazione del resto del mese di settembre e anche dell'autunno, perché so che ci sono molte cose interessanti.
Esattamente. Più che fermarmi sul mese di settembre, invito tutti ad andare a controllare il nostro sito, perché le cose fondamentali le abbiamo già enunciate. Vorrei anticiparvi alcune cose sulla invece 14ª settimana della lingua italiana nel mondo, che ci sarà dal 20 al 25 ottobre prossimo. E ogni anno la settimana della lingua italiana del mondo si svolge in tutto il mondo, appunto come dice la parola stessa, in tutti gli istituti italiani di cultura si fanno eventi e ogni anno ha un argomento su cui sviluppare tutta la tematica. La tematica di quest'anno è scrivere la nuova Europa, editoria italiana, autori e lettori nell'era digitale. In occasione di questa settimana avremo tantissime cose, a cominciare il lunedì dalla presentazione di un libro, Il teatro per immagini, del Teatro Comunale di Ferrara, con una mostra che farà vedere le foto di questo bellissimo libro allestite in una mostra da noi, e poi proseguiremo con presentazione di libri di vario genere, ma soprattutto libri d'arte, quindi ne avremo uno che avrà una versione italiana e una catalana, che si chiama Il pinguino senza fracche di Silvio D'Arcio, che è un autore italiano morto tanti anni fa, ma che ha scritto fra le altre cose questo bellissimo libro adatto per grandi e piccini, un po' una cosa come Il piccolo principe, quindi una storia di queste di insegnamento, che viene presentato da noi e a cui l'istituto partecipa proprio alla pubblicazione, a cui di Elisa Pellecani, che l'ho anche illustrato, lei è un'illustratrice. Avremo altre presentazioni e fra le altre cose importanti in quella settimana, il venerdì che sarà il 24 ci sarà all'Istituto Italiano di Cultura un convegno proprio sull'editoria Riscriviamo l'Europa, al quale sono stati invitati tutti gli editori che si occupano di letteratura italiana, comunque di lingua italiana, che traducono dall'italiano al catalano o al castigliano, quindi avremo gli editori a confronto, alcuni scrittori. Fra gli scrittori avremo due scrittori, cioè uno scrittore italiano, un poeta che è anche un giornalista dell'Espresso, che presenterà un suo libro di poesie che è stato tradotto in spagnolo, e quindi sarà qui con noi per presentare questa cosa. Ma ci sarà anche una mostra di un altro anche lui giornalista del Sole 24 Ore, ma che ha curato invece una bellissima mostra sulle copertine della letteratura premiate nell'anno 2014, grazie al giudizio di una ovviamente giuria di esperti, e quindi metteremo in mostra queste copertine. Quindi insomma, queste sono solo alcune delle cose che troverete in occasione della settimana
della lingua, che sarà da che giorno a che giorno?
Dal 20 al 24, 25 in realtà.
Al 25 sì, ottobre del 2014.
Esattamente, questo diciamo.
Poi le cose sono tantissime che organizzate quotidianamente.
Sono tantissime, ricordiamo che in autunno avremo comunque il Festival del Jazz.
Ci sarà Paolo Conte.
Ci sarà Paolo Conte quest'anno.
L'11 novembre, se non sbaglio. sbaglio?
Esatto, ma noi parteciperemo anche con altre cose, fra cui questo bellissimo duo di Gianni Cosce e Gianluigi Trovesi, che appunto farà un concerto a Luz de Gas in novembre, mi pare il 22, però in questo momento
in ogni caso c'è tempo, sì, ma poi c'è tempo, c'è festival,
quindi
Voldem
avremo
festival
questo,
di jazz
poi
di
ci sarà il di nuovo la mostra del cinema italiano
con Daniela Ronica, che salutiamo,
sì, e quindi insomma lì avremo una sezione dedicata all'immigrazione, grazie a noi che abbiamo insomma trovato un po' di sponsor per fare questa cosa, perlomeno è la presidenza italiana al semestre della presidenza, quindi insomma tante altre cose che ovviamente tornerò insomma se
molto
Steven
volentieri,
mi inviterà,
assolutamente.
Così vi terrò informati ogni tanto di quello che
assolutamente
facciamo, però intanto vi aspettiamo tutti, davvero venite a trovarci, in giardino si sta benissimo e lo faremo diventare sempre di più un luogo ameno in cui ci incontriamo appunto per fare cultura e per stare insieme.
Benissimo Roberta, poi ricordiamo anche l'attività, a questo proposito, visto che stavamo parlando di musica, anche di Cose di Amilcare, con cui appunto c'è sempre la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura, e proprio il prossimo concerto sarà il 16 ottobre, giovedì alle 20.30 alla sala Tinta Roja del Poble Sec, torneranno i Sesto Marelli, che avevano aperto anche l'anno scorso l'edizione di questo festival di canzone d'autore italiana qui a Barcellona, e le altre attività sono molte, ma insomma c'è del tempo. Innanzitutto partiamo con la prossima settimana, che è quella più vicina, è la settimana di porte aperte dell'istituto, dal 15 al 19 settembre a Barcellona, passage Mendes Vigo 5. Ricordiamo anche la web www.iicbarcellonaesteri.it. Roberta, che dire, grazie mille di essere stata qui con noi.
Grazie a voi, davvero è stato un verdadero placer e tornerò quando mi inviterete, vi aspettiamo tutti.
Ti aspettiamo qui quest'autunno di nuovo per raccontarci le news e queste bellissime e interessanti attività culturali che riguardano l'Italia a Barcellona. E visto che parlavamo di musica, andiamo con un'altra canzone che ha a che fare con un concerto di un trio di artisti italiani qui a Barcellona. Un trio molto conosciuto, è già stato qui a parlarci nella settimana scorsa Augusto Casciani di Italia ES, che si occupa dell'organizzazione del concerto. Stiamo parlando di Fabi Silvestri e Gazzè, il nuovo album che sta uscendo proprio in questi giorni in Italia. Suoneranno a Barcellona all'interno di una tournée europea proprio l'11 ottobre alle 21 alla sala Razzmatazz di Barcellona. Maggiori informazioni su italiaes.org. Andiamo a sentirci una canzone dal loro nuovo album L'amore non esiste. Loro sono Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè.
Esiste, è un cliché di situazioni, tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente, è il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste, ma esistiamo io e te, la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te. Esiste, e questa idea da
attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti e accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano. L'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura? Ma esistiamo io e te, nella nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di combattere col tempo, e non c'è letteratura che ci sappia raccontare, i numeri da soli non riescono a spiegare, l'amore non esiste, esistiamo io e te. L'accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene, l'amore non esiste.
Ci siamo ascoltati anche questo secondo singolo dal nuovo album in uscita in questi giorni di Fabi, Silvestri e Gazzè, un trio molto interessante. L'amore non esiste è il titolo della canzone che ci siamo appena sentiti. Suoneranno a Barcellona il prossimo 11 ottobre. Ma sono già qui con noi in uno studio accalorato in tutti i sensi, anche perché a Barcellona, ma come in gran parte dell'Europa mediterranea, le temperature sono pienamente estive in questa metà di settembre. Sono qui con noi tre nuovi ospiti dopo aver avuto la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, Roberta Ferrazza, e sono qui per parlare con noi della questione catalana. Ve li voglio presentare prima di introdurre questo dibattito a più voci su una tematica che non interessa solamente i catalani, gli spagnoli e gli stranieri, come nel caso della comunità italiana di Barcellona residenti in Spagna, ma interessa davvero in questo momento tutta l'Europa, vista anche il prossimo referendum che si terrà in Scozia il 18 settembre. Sono qui con noi Elena Marisol Brandolini, giornalista e scrittrice che è già stata varie volte a farci viste a Zibaldone. Bentornata Marisol.
Grazie a voi di avermi invitata.
È qui con noi anche Guido Ramellini. Guido è stato varie volte a Zibaldone, recentemente per una puntata proprio il 18 luglio di quest'anno dedicata alla memoria storica e alla denuncia che Altra Italia sta portando avanti per la questione dei bombardamenti dell'aviazione legionaria fascista sulla città di Barcellona e non solo sulla città di Barcellona durante la guerra civile spagnola. Guido Ramellini, tra l'altro membro di Altra Italia e di Orizzonte Europa. Ciao Guido, bentornato.
Grazie, ciao.
E è anche un piacere avere qui con noi ospite anni or sono di Zibaldone, quando c'era ancora il caro Roberto Fenocchio qui alla guida del programma, Armando Ferrari, coordinatore del patronato Inca CGL Spagna. Benvenuto, per dirla così, o bentornato, se pensiamo anche al passato e alla gestione di Roberto del programma. A te Armando.
Grazie, grazie Steven.
E parliamo insieme a voi, persone attente alle questioni sociali e politiche, molto che state seguendo da vicino la questione catalana e quello che sta succedendo appunto in Catalogna e in Spagna, di quello che sta succedendo in Catalogna. Cioè la domanda potrebbe essere: che cosa sta succedendo in Catalogna, o meglio dire in fin dei conti che cosa sta succedendo in Spagna? Ieri c'è stato, l'ho ricordato all'inizio della puntata, la Diada, cioè la festa nazionale nazionale della Catalogna l'11 settembre qui a Barcellona, una grandissima manifestazione a forma di lettera V, con il significato appunto V di votare, V di volontà, V di vittoria, e il riferimento non è solo al tricentenario che si celebra quest'anno qui a Barcellona, cioè i 300 anni dalla fine della guerra di successione spagnola e della conquista da parte delle truppe borboniche della città di Barcellona, ma anche al possibile futuro referendum che si terrà, si dovrebbe tenere, meglio così, è sempre meglio usare il condizionale, di questo parleremo anche insieme a voi, il prossimo 9 novembre, riguardo all'autodeterminazione della Catalogna, con una doppia domanda stabilita a dicembre dell'anno scorso in forma unilaterale da parte del governo catalano, con l'appoggio anche di partiti all'opposizione. La questione è davvero complessa, in Italia se ne parla poco, e quindi io credo che sia interessante un dibattito a più voci, anche con posizioni diverse qui appunto insieme a me nello studio, su questa questione. Elena Marisol, cominciamo con te. Magari ieri, prima stavamo parlando fuori onda sulla manifestazione di ieri, mi stavi raccontando che ieri sei stata a Barcellona dalle 7:30 del mattino al tardo pomeriggio, una giornata pienissima di cose, e tu l'hai vissuta proprio da protagonista, perché sei stata non solo alla manifestazione del pomeriggio, che ha avuto il suo clou alle 17:14 per ricordare appunto il 1714, ma anche in altri incontri istituzionali e non, che ci sono stati fin dalle 8 del mattino. Qual è stata l'impressione che hai avuto tu? Qual è stato il feedback, visto che hai parlato anche con molte persone? Che percezione hai avuto di questa giornata e della gente che hai incontrato?
Infatti io sono voluta andare dal mattino e seguirla un po' tutta la giornata per capire che cosa fosse cambiato, se qualcosa era cambiato rispetto all'anno scorso, per esempio, e cosa stava maturando ancora di più nel popolo catalano. E devo dire che, a parte che la prima iniziativa era alle 8 del mattino, perché alle 8 del mattino è il momento in cui 300 anni fa, l'11 settembre del 1714, iniziò l'ultima battaglia dove fu ferito Rafael Casanova, che era l'allora capo del Conseil de Saint, no? L'istituzione che governava Barcellona e che poi firmò la resa della città al Borbone Filippo V. E quindi la celebrazione partiva da lì, con un concerto di 300 violoncellisti, tutti giovani peraltro, ragazze, ragazzi, bambini, una cosa molto, molto, molto gradevole da vedersi. E c'era già molto pubblico, no? E mi sono anche un po' stupita, perché effettivamente l'ora era veramente abbastanza, era molto presto. C'erano le famiglie intanto di questi ragazzi, poi mi hanno detto c'è mia figlia, mio figlio, mia cugina che suona, però era anche l'idea di commemorare così il tricentenario. E così poi è continuata la giornata, no? C'è stata poi l'offerta floral che si fa davanti al monumento di Rafael Casanova, quello istituzionale. Poi c'è stato il presidente della Generalitat, Artur Mas, che ha ricevuto i corrispondenti dei mezzi di informazione internazionali. E poi man mano c'è stato un passeggiare per la città a cercare di capire cosa succedeva in diversi posti. Io sono andata in particolare in un primo momento verso l'ora di pranzo all'Arc de Triomphe, e lì ho parlato con altre persone, e finalmente la V di Via Catalana. Beh, io avendo partecipato, anche visto come osservatrice, ma anche interessata personalmente, anche le altre diade, devo dire che ho visto riconfermati alcuni elementi che sempre sono caratteristici di questa mobilitazione, che sono l'elemento pacifico e festoso da un lato, e d'altra parte un forte carattere rivendicativo dell'iniziativa. Però ho trovato qualche cosa di più, mi è sembrato di cogliere una consapevolezza maggiore rispetto al passato. Non era solo tanto il sentimento indipendentista, che probabilmente era maggioritario, però proprio la questione democratica al centro dell'attenzione di ieri, ossia il fatto che le catalane e i catalani vogliono votare, vogliono poter esprimersi. E ho trovato ragazze, persone che mi dicevano: io non sono indipendentista, però voglio poter dire la mia, e penso che le persone di questo paese debbano poter dire la loro. Quindi mi è sembrato che fosse molto centrale l'elemento democratico, che io poi credo che sia quello di cui discutiamo oggi.
Grazie Marisol. Guido, facciamo un piccolo passo indietro, perché spesso anche quando si leggono articoli riguardo alla questione catalana si parla degli ultimi avvenimenti, ma per comprendere il punto a cui siamo arrivati forse è bene anche fare un passo indietro, cioè non solo la manifestazione di ieri, ma un passo indietro un po' più indietro. Quindi negli ultimi 2 anni ci sono state 2 manifestazioni davvero molto partecipate, nell'11 settembre del 2012 e nell'11 settembre del 2013, con quella catena umana di 400 chilometri che collegava il nord della Catalogna, la frontiera francese, con il delta dell'Ebro, cioè quindi insomma il nord e il sud della Catalogna. Insomma, le questioni sono tante, non è che la questione catalana nasce quest'oggi. Tu, Guido, se dovessi spiegarlo, logicamente i tempi radiofonici sono un po' tiranni, per te quando nasce la questione catalana e come si è arrivati a questo punto? Cosa diresti? Quali sono i punti, diciamo, che vorresti evidenziare, che ti sembrano chiave per capire tutto ciò?
Sì, 2 cose fondamentalmente. Ieri mi raccontava mia moglie che il primo festeggiamento dell'11 di settembre dopo il franchismo è del 78, e venne concesso per fare questa commemorazione la Piazza Maggiore di San Boi degli Ubregati. Non so se perché coincide con il fatto che c'è il manicomio, però voglio dire, la democrazia arriva in Spagna in questo modo, cioè, questo secondo me è già significativo per il discorso transizione, da una parte. La seconda cosa, più per parlare dell'11 di settembre, io credo che un grosso momento di rottura fu quando il Tribunale Costituzionale affossò il nuovo statuto, no? Votato a stragrande maggioranza nel Parlamento di Catalunya, tradito, perché questo è il termine, da Mas in un accordo privato, poi con Zapatero al ribasso, che cosa che creò una prima grossa frattura, per esempio nel governo del Tripartit, che fu un vero peccato, una mossa da una parte abile per parte di Mas, però sicuramente una cosa che prima o poi gli si dovrà far pagare a questo signore. E quindi con la manifestazione che fu, se non mi sbaglio, in luglio, all'inizio di luglio, di 3 anni fa, del 2010.
10 luglio 2010.
Ah, ecco. 11 luglio 2010, che fu incredibile, perché appunto quella sì che non venne né preparata né organizzata, fu molto spontaneo. Mi ricordo che mi trovai in mezzo a una marea di gente in una trasversale del Passeig de Gràcia, dove non ci si riusciva a muovere, proprio con un senso, da quel punto di vista, d'angoscia per non poterti muovere, però con una felicità incredibile nel vedere tutte queste persone che in una maniera estremamente spontanea si erano trovate lì, offese da questo veramente calpestare che c'era stato della volontà, della stragrande volontà, non so se del popolo catalano, ma se vogliamo
c'era stato un referendum
appunto, cioè, quindi anche se nel referendum magari non avevano, cioè qui c'è il solito discorso di chi vota e chi non vota, le maggioranze silenziose, questi tormentoni, però sta di fatto che in un sistema democratico parlamentare il Parlamento di Catalunya si era espresso e i cittadini si erano espressi in un referendum, quindi questa volontà veniva cancellata. Credo che quello è stato per me, a partire da lì, chiaro che
il
le manifestazioni sono state,
sono cambiate, poi, le cose
sì, e sono diventate veramente un po' di tutte, e mi sembra che ogni volta ci si aggiunge più gente. Pensare che queste manifestazioni siano dei vecchi catalani è un grosso errore. Ormai queste manifestazioni sono di tutti i catalani, dei vecchi e dei nuovi.
Per dare qualche dato, visto che hai parlato anche di partecipazione, ricordiamo che nella diada di ieri, bene o male, logicamente c'è sempre il solito ballo di cifre, ma si parla di circa 1.800.000 persone. In quella dell'anno scorso la catena umana era poco più di 1.500.000, anche se logicamente le statistiche, insomma, c'è anche chi presenta altri dati. In quella del 2012 circa 1 milione, come quella anche del 2010, certo, che ricordavi tu. E sì, vuoi aggiungere qualcosa, Guido?
Beh, semplicemente, siccome ho visto un paio di Twitter, di queste cose dove discutono appunto i numeri, il modo di contarli e queste cose, c'è da pensare che mentre nella catena era evidente che dovevano essere presenti tutti in un determinato momento per prendersi le mani, da quello che ho visto io ieri c'era, a parte delle file rosse e gialle per fare la bandiera catalana, per fare la segnera, c'era moltissima gente ai lati e soprattutto c'era moltissima gente che andava e che veniva. Anch'io ero lì dal mattino perché ho fatto la fila d'Entitat, quindi lì all'Arc de Triomphe, sono stato tutta la mattina, non è la prima volta, sono 3 anni che lo facciamo. con questa cosa, per cui tanti bambini, tante famiglie, poi noi facciamo giochi, quindi siamo al centro di queste cose, però e quindi alla fine nel pomeriggio ero crollato, insomma, c'ho la mia età, che mi facciamo male i piedi. Voglio dire, io stesso sono stato e sono andato via abbastanza presto,
certo.
Per cui quando si parla anche del 1.800.000 persone bisogna contare tutte le persone che si muovono intorno a una manifestazione.
Certo, le stime logicamente.
Sono tutti fermi, perché quando fanno i conti dei metri quadrati, queste cose qui, allora come matematico affermo, è un modo scorretto di contare i manifestanti. Ci sono tre modi per contare i manifestanti, quello statico è solo uno.
Grazie Guido. E Armando, abbiamo vuoi accennare qualcosa, vuoi aggiungere o modificare qualcosa rispetto all'analisi, insomma molto breve, i tempi radiofonici lo ricordo sono quelli che sono, per spiegare i punti chiave della questione catalana e del perché siamo arrivati qui, no. Qual è anche la tua visione di tutto ciò?
Io sinceramente, più che aggiungere, mi piacerebbe un attimino aggiungere alcune sfumature a quello che Guido raccontava, che effettivamente è corretto la versione che avete dato della storia degli ultimi 3-4 anni, e mi piacerebbe darlo con un testimonio personale. Nella manifestazione del 2010, quella contro la sentenza dello statuto, anche io c'ero, e quella manifestazione venne convocata da un arco di partiti molto in grande, cioè c'erano i socialisti, c'era Iniziativa, era l'arco dei partiti che avevano votato a favore dello statuto. In quell'epoca il presidente era ancora Montilla, Beppe Montilla, ed era in testa la manifestazione. Io ci fui a quella manifestazione, devo dire la verità, discrepo da te sulla spontaneità, io non ricordo una manifestazione molto spontanea, sinceramente, anche a quell'epoca c'erano gli autobus organizzati, c'era molta gente da fuori Barcellona, e ricordo soprattutto, ho un ricordo di una manifestazione dove io mi sono sentito completamente manipolato, perché ci avevano convocato per protestare contro il ritaglio allo statuto e ci siamo trovati in una manifestazione a favore dell'indipendenza. E effettivamente da lì, devo dire, è vero, è stata quello lo spunto iniziale, che poi la scintilla che ha provocato poi a cascata l'11 settembre posteriore, eccetera eccetera. L'11 settembre del 2011 che era ancora una manifestazione tradizionale, ricordo che io fui una di quelle persone che tu dici che gira intorno alla manifestazione, no? Mia moglie mi disse: per favore accompagnami, lei è convinta, in casa abbiamo delle serie discrepanze con la moglie e con i figli, per favore accompagnami, dico benissimo, io ti accompagno ma poi ti lascio e rimango al margine. Io ero uno di quelli che era al margine e mi hanno contato evidentemente fra il milione passa a favore dell'indipendenza. Per questo l'anno scorso alla Catenamana non andai, mi chiusi in casa, mi esiliai in casa mia, e anche quest'anno ero volontariamente esiliato in casa mia, ma non per menefreghismo. Alla mattina ero stato a un atto in memoria di Salvador Allende, perché curiosamente l'11 settembre sempre passano molte cose, e al pomeriggio mi sono autoesiliato in casa, mia moglie è in Italia per studio, i miei figli sono a Barcellona, loro sono andati, io sono rimasto autoesiliato in casa. Secondo i Mossos de Squadra in casa mia non c'era nessuno, secondo il governo spagnolo eravamo in quattro, posso dire, perché io ero testimone, che c'era solamente una persona, e due, la metà della famiglia era alla UVE. Ora, questo autoesilio in casa è giustamente perché sono passato anche io dalla delusione del taglio allo statuto al sentimento di sentirmi manipolato per il fatto che una protesta viene convertita in un'altra cosa. Una delle cose che poca gente ho sentito fare osservazioni è che una festa nazionale, che è la festa della Catalogna, non esiste più un atto, diciamo così, festivo per tutti, esiste una manifestazione che è di una parte della popolazione, sicuramente maggioritaria, di fatto il numero dimostra che è maggioritaria, che è a favore dell'indipendenza e che non rappresenta tutti, evidentemente, rappresenta solamente una parte, non è più un atto, chiamiamolo così, istituzionale, diventa un atto di parte. Quindi a questo punto mi sono sentito obbligato per la mia opinione a rimanere in casa e a cercare almeno di cambiare i dati, anche se i Mossos de Squadra penseranno che in casa mia non c'era nessuno, e invece no, un 25% della famiglia non ha partecipato alla manifestazione.
Facciamo una
una cosa soltanto, sì, il problema per Armando, essendo rimasto solo in casa, è che non poteva fare federalismo.
No, effettivamente.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo con un altro giro di interventi, anche introducendo un'altra tematica che io credo sia chiave per capire quello che sta succedendo in Catalogna, che è la crisi economica spagnola dal 2008 in avanti ed anche la crisi generale dello Stato spagnolo, istituzionale e politica. Ma prima un'altra pausa che ha a che fare con un altro artista che a breve sarà a Barcellona, parliamo di Caparezza, suonerà il prossimo 7 ottobre alla Sala Apollo alle 9, martedì 7 ottobre Caparezza sarà a Barcellona, andiamo a sentirci un pezzo dal suo ultimo album, la canzone si chiama È tardi, forse ha a che fare anche con la questione catalana?
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi e siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa e non alfa coi raschi, passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come Nokia con i tasti, siamo truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui polizi senza JRV, troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. Per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default solo cazzi, una vita d'ologrammi, blackout, è troppo tardi. Per trovare lavoro
è tardi.
Per diventare buono
è tardi.
Per prenotare un volo
è tardi.
Per cambiare città
è tardi.
Per finire l'università
è tardi.
Per i traguardi è troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi. Troppo grandi per camminare a piedi scalzi. Hai un gruppo metal? Troppo grandi, ma troppo tardi per fare le rock. Morale come l'androide Marvin, ovunque guardi, trovi più bersagli che tardi, ti ricordi di quando tiravi tardi, ora è coprifuoco come da attacchi dinami tardi, troppo tardi per comprare un Harley, tempo e denaro sono concetti diversi, non so come unarli, scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi, ora che posso farci, è troppo tardi, per fare chiasso,
è tardi.
Per fare un puzzle,
è tardi.
Per tatuarmi c'è che vara sul braccio,
è tardi.
Per ascoltare Vivaldi,
è tardi.
Per educare il mio Rottweiler. Mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop, it's too late but I won't stop, it's too late but I won't stop, I won't stop. It's getting late but the game ain't over. Caparezza, pass the mic over, so I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track of Franci exclusive. Rocking in the jungle out here in Bali, but you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music so that people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet, 'cause I was born a rebel and I ain't stopped yet, yo. It's too late.
È tardi. Wake up. È tardi.
And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music so the people unite. But when I'm gone, you can't call me. Don't use a cell, use the drums to warn me. I walk barefoot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped yet.
Caparezza, è tardi forse per trovare una soluzione perché la Catalogna si fermi in Spagna, rimanga in Spagna, è possibile. Torniamo qui con Guido Ramellini, Armando Ferrari, Elena Marisol Brandolini per parlare appunto della questione catalana. Tra l'altro è arrivato anche il nostro caro Banzo. Banzo, bentornato a Zibaldone, ergonomico più che mai oggi.
Buon pomeriggio a tutti, sì, diciamo che sono un po' a disagio visto che il mio ruolo in trasmissione è dire vaccate, adesso stiamo facendo dei discorsi seri. Cercherò di inserirmi senza colpo ferire, ma proseguiamo col dibattito.
Ma Banzo, dopo ci sono sicuramente delle chiamate, dei messaggi in segreteria che abbiamo trovato di...
All'insegna dello spontaneismo più feroce, vedo.
Esattamente, quindi tu preparati per dire la tua. E torniamo qui, e a me piacerebbe adesso non solo parlare della questione catalana, nel senso solo di ciò che succede in Catalogna, ma cercare di contestualizzare, dopo aver fatto un seppur breve passo indietro e capire dove è cominciato tutto ciò, e contestualizzare appunto la questione catalana nella crisi globale che sta vivendo la Spagna, una crisi che è senza dubbio in primis economica e che è cominciata con la grande crisi economica del 2007-2008 che continua ormai dopo 7 anni senza esserci una la luce in fondo al tunnel, almeno così pare, ma è anche una crisi politica, istituzionale e appunto anche territoriale.
La luce in fondo al tunnel è stata spenta per risparmiare sulla bolletta della luce.
Sì, è possibile, Banzo, potrebbe essere una buona idea, magari siamo già usciti dal tunnel e non ce ne siamo ancora resi conto. E Marisol Brandolini, hai pubblicato proprio ieri su Rassegna Sindacale in Italia un reportage con alcune interviste che riguardano proprio la crisi economica in Spagna. Sarebbe, credo, interessante che ci presentassi un po' qual è la situazione, perché la Spagna ormai da 7 anni è in recessione, per quanto il governo adesso di Rajoy stia dicendo il 2014 è l'anno della ripresa, arriveremo al più 1,1% a fine 2014 e così via, però insomma la disoccupazione è a livelli praticamente della Grecia, attorno al 25%, è stata per molto tempo quasi al 26%, il problema degli sfratti per mutui ipotecari continua ad esserci, quello che era la bolla immobiliare che ha affossato la Spagna adesso si sta convertendo in una bolla turistica, insomma qual è la situazione economica attuale della Spagna e come tu anche consideri che questo possa aver pesato sulla questione catalana?
Sicuramente la questione catalana si tra le mosse non solamente da eventi storici o dal fatto che prima veniva richiamato delle statute del 2006, anche se da lì parte effettivamente l'indipendentismo nella forma più di massa che conosciamo oggi, ma la crisi economica ha un peso abbastanza rilevante e devo dire che anche la crisi istituzionale ha un peso rilevantissimo, ossia il patto costituzionale del 78 è un patto che non regge più, quello che aveva determinato la Spagna come stato di autonomie e la Spagna anche come monarchia, come quella monarchia lì, no? La stessa abdicazione di Juan Carlos in favore del figlio è una dimostrazione di un sistema che sta venendo alla fine, no? E quindi la ricollocazione e il rapporto tra Catalogna e Spagna tra le mosse anche da questo elemento di crisi. E poi c'è anche la crisi politica di fiducia. Io penso che il movimento catalano oggi è qualcosa che va molto oltre i partiti, anche quelli che promuovono la consultazione del 9 di novembre, ed è un movimento di massa e popolare. Però torniamo alla questione economica, che io credo abbia pesato abbastanza in un primo momento. Devo dire che credo che ultimamente questo è un elemento che pesa meno, nel senso che a me sembra, e forse questo c'è una differenza con la Scozia, che l'elemento identitario oggi stia di nuovo tornando ad essere abbastanza importante. Identità non come catalano doc, ma come le persone che vivono in Catalogna, identità come cultura e storia di un popolo, a partire dalla lingua, che è l'elemento che viene principalmente messo in discussione dallo Stato spagnolo. Però la crisi sicuramente la crisi rompe alcuni legami, no? La crisi determina delle condizioni di difficoltà, e la Catalogna, che è stata sempre una delle regioni più sviluppate del paese e oltretutto anche la regione dove l'immigrazione è più ampia e quindi sopporta anche da un punto di vista economico e sociale rispetto al welfare e al sistema sanitario, che era un sistema d'eccellenza in Europa, di livello molto alto, lo è ancora abbastanza, però certo è diminuito, perché i tagli che sono stati fatti dal governo della Generalitat sono molto pesanti e i tagli che sono stati fatti dal governo spagnolo in generale sull'economia sono stati molto pesanti. Oggi si parla di una ripresa economica che io penso sia una finta ripresa. In Italia ci sono sempre gli esegeti di quello che succede in Spagna, d'altra parte ce n'erano quando la Spagna viaggiava sul mattone, quindi che oggi viaggi sul turismo, l'importante è che il PIL cresca. Il PIL cresce fino a un certo punto, il PIL forse è aumentato dello 0,6% nel secondo trimestre di quest'anno, può darsi anche che si vada oltre l'1% regione d'anno, tuttavia io credo che è una crescita debole, è una crescita tutta concentrata sul settore del turismo ed è un settore che offre una qualità bassa.
Di questo, tra parentesi, scusa Marisol, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con Paolo Russo, insomma il tipo anche di turismo, perché ci sono vari tipi di turismo.
C'è un turismo ricco, no? Un segmento molto altolocato, che è quello che viene dalle navi a Barcellona, che va negli hotel di lusso, e poi c'è un turismo più povero. E qua succede di tutto, l'offerta è indifferenziata, dipende da quello che ti puoi permettere e quindi poi anche il comportamento dei turisti è di conseguenza. Ma detto questo, il settore del turismo è un settore a altissima precarizzazione del mercato del lavoro,
certo.
Ossia la ripresa che stiamo vedendo è una ripresa fatta sulla pelle della gente che lavora, perché il 92% dei contratti nuovi che sono stati accesi nel secondo trimestre di quest'anno sono contratti a tempo determinato e alcune fonti giornalistiche dicono addirittura alcune ore alla settimana, cioè siamo a questo livello. Allora questa non è una ripresa forte ed è una ripresa giocata appunto sulla pelle delle persone e sul ricatto. Come dice qualcuno, non è creazione di nuovo lavoro ma è redistribuzione di quello che c'è in condizioni peggiori per tutti. Quindi non è una ripresa economica, è un ritorno al modello preesistente alla crisi. Purtroppo questa crisi non ha insegnato nulla e la Spagna particolarmente si avvita sul modello classico, che è quello ad alta intensità di lavoro, ma debole di qualità. Prima era le costruzioni, oggi è il turismo, prima c'era la bolla del mattone, dell'immobiliaria, oggi alcuni parlano di bolla turistica, perché a un certo punto, quando la domanda diventa eccessiva, come il numero di turisti che viene qui, se l'offerta non è sufficiente, qualcosa scoppia.
Perfetto, grazie Marisol. E Armando, a questo proposito, Marisol accennava come la questione economica sia un po' scemata rispetto forse a qualche anno fa, correggimi se sbaglio, rispetto alla questione identitaria che ha, diciamo adesso è un po' la protagonista anche all'interno della questione catalana. In ogni caso la questione del cosiddetto expolio fiscale, cioè della spoliazione fiscale, tradotto letteralmente all'italiano, di Madrid, dello Stato centrale, sulla Catalogna, quindi sulla Catalogna, sulla regione autonoma catalana, è comunque molto presente, allo stesso tempo come la frase che si sente ripetere spesso del Madrid ens roba, cioè Madrid ci deruba, che superficialmente, banalmente, per un ascoltatore italiano potrebbe sembrare il discorso leghista del Roma ladrona. Cosa c'è di vero, Armando, in questo? Che peso ha questa questione? Qual è la tua opinione al riguardo?
Ma il peso indubbiamente è fortissimo, questo tutti l'hanno detto, che non per casualità il fenomeno indipendentista esplode nel momento di una grande crisi. Evidentemente le crisi di qualsiasi tipo permettono il nascere di questi fenomeni. Un altro discorso invece è gli argomenti che vengono dati. Io sono completamente d'accordo sul fatto che la questione identitaria è quella che pesa di più nell'opinione delle persone che maggioritariamente sono diventate indipendentiste negli ultimi 2 o 3 anni e prima non lo erano. Invece l'argomento economico è un falso argomento, è un argomento che viene usato per dare delle ragioni razionali, perché l'identitarismo evidentemente non è razionale, è un tema sentimentale, mentre invece queste giustificazioni economiche pretendono dare alle persone una spiegazione razionale del perché. Ora, il discorso perché io dico, ed è la mia opinione, però cercherò di argomentarla, perché dico che sono problemi o giustificazioni sbagliate? Perché prima di tutto è vero, indubbiamente, che la Catalogna ha un disavanzo fiscale, nel senso che paga molte imposte e ne tornano molto meno. Fino a qua, diciamo che se fosse una questione di ridistribuzione attraverso la fiscalità, potremmo anche essere d'accordo, però è anche vero, e lo dico come cittadino che vive qua da 25 anni, che paga le tasse in questo paese, è anche vero che a livello pro capite arrivano meno soldi e quindi evidentemente c'è un trattamento ingiusto nei confronti dei cittadini della Catalogna più che della Catalogna. Ora, e questo stesso problema, incluso in misura maggiore, ce l'ha la Comunità di Madrid, ce l'hanno le Isole Baleari, incluso in misura maggiore che la Catalogna. Quindi evidentemente non è un problema di che viene trattato male un territorio concretamente, se no che c'è un sistema di finanziamento che è ingiusto ed è sbagliato. Seconda questione, si dice che si è fatto credere alle persone che questo disavanzo fiscale porterebbe automaticamente per un paese indipendente ad avere più risorse. Ora, quello che hanno detto sempre alle persone era quanti soldi pagavamo e quanti ce ne mandavano, però non hanno mai affrontato il tema di quanti ne spendiamo. La realtà è che una Catalogna indipendente, continuando ad avere la stessa versamento fiscale, ancora non riuscirebbe a coprire le proprie spese. Di fatto c'è uno studio fatto dalla Camera di Commercio di Barcellona, quindi da un'organizzazione che è anche favorevole, diciamo così, a un certo diritto a decidere, da una posizione molto moderata, secondo il quale nel 2012, che era l'ultimo anno che si poteva analizzare, una Catalogna indipendente avrebbe avuto un deficit del 2,5%. Quindi un deficit evidentemente minore di quello della Spagna, indubbiamente, un deficit controllabile, però dove si è ingannato la gente, gli si è fatto credere che nel momento che saremo indipendenti avremo più soldi, avremo più servizi. E invece semplicemente si potrebbe finanziare, e non del tutto, con deficit i servizi sociali che abbiamo adesso, già ritagliati, già meno di quelli che avevamo prima.
E Guido, un altro dei luoghi comuni, al di là di quello del Madrid ens roba, Madrid ci deruba, che si sente ripetere in questi ultimi anni, è quello di vogliamo ritornare alla Catalogna libera, alle libertà che ci sono state tolte nel 1714. Viviamo da 300 anni sotto un'oppressione spagnola, vogliamo vivere in libertà. Questa è un'altra, diciamo, delle frasi, delle espressioni, dei luoghi comuni che si sente ripetere non solo nei bar e nelle strade, ma ormai anche da opinionisti in televisione, nelle radio, sui giornali e financo da insomma rinomati studiosi della questione, almeno alcuni di essi, e anche da politici. Cosa c'è di vero in questo discorso? E da questo punto di vista, credi che ci sia un abuso della lettura della storia per fini politici? E se sì, fino a che punto?
Dunque, io non sono uno storico, quindi non mi ci metto in questo ginepraio, se non pensando che in realtà è una maniera, un'altra volta, di un'istituzione culturale per mascherare un terzo elemento che per me è importantissimo in tutto questo discorso, se non il più importante, che non è né l'economico né l'identitario, ma il partecipativo. Qui la gente quello che vuol fare è riprendersi il proprio destino. Questo per me è una cosa, è un aspetto importante, e più andiamo a vedere quelli che erano i vecchi indipendentisti, cioè diciamo le frange, se vogliamo, più estreme, quelle che ieri hanno manifestato a partire dalle 6 del pomeriggio ed erano calcolati 50.000 persone, non sono più basate su un discorso identitario di un certo tipo, soprattutto di un'identità di una vecchia Catalogna, ma sono basati sul desiderio di partecipazione. Qui c'è una indipendenza da parte, una richiesta di indipendenza da parte di persone che vogliono riprendersi la loro cosa. Infatti sono abbastanza quelle frange coscienti sul fatto che uno degli elementi fondamentali in crisi della transizione è la legge elettorale. In Spagna c'è una legge elettorale che nelle facoltà di matematica si studia come una frode. Al confronto, la vecchia legge truffa che voleva la Democrazia Cristiana in Italia fa ridere. C'è da dire che la unica comunità in tutta Spagna che riproduce esattamente la stessa legge elettorale spagnola è quella catalana. Cioè, qui esiste lo stesso discorso di favorire alcune zone a bassa popolazione, che è giusto che debbano essere rappresentate, contro altre zone di maggiore rappresentatività. E questo giustifica e spiega i 23 anni ininterrotti di governo di Convergència i Unió, messi in crisi a un certo punto dal tripartito, dal momento del tripartito, con questa forte personalità di Maragall e probabilmente sulla spinta delle Olimpiadi del 92. Questa è una cosa importante. La seconda cosa è che esattamente si fa qui la stessa cosa che succede in Spagna, ovvero la Spagna è uno dei paesi europei a più basso introito di reddito e soprattutto di più ingiusto. Qua le grandi imprese pagano l'1,5% di tasse sui loro guadagni, le multinazionali non arrivano a pagare il 12%, quando tu sul tuo conto corrente ne stai pagando il 25%. Questa è una cosa che la gente è perfettamente consapevole, quindi c'è un discorso di riprendersi la possibilità di decidere per cambiare, un cambiamento che in Spagna non si vede, anche per quello che in Spagna c'è in questo momento, un blocco di destra dispotica che gioca sul discorso anche qua identitario catalano, perché in Catalogna naturalmente non gli rende niente e il PP sparirà, ma in compenso in Spagna gli rende tantissimo, e quindi in funzione anti-PSOE, la stessa politica che stanno facendo rispetto a Podemos. Quindi voglio dire, il discorso è in questo senso complicato, però l'aspetto, permettimi, più importante è quello della partecipazione. Il discorso identitario, il discorso dell'indipendentismo non ha minimamente toccato la lotta per i diritti, anzi mai come in Catalogna noi vediamo la risposta della gente nelle piazze per rivendicare i diritti alla sanità, all'istruzione e anche a un discorso di ridistribuzione dei redditi e di raccolta delle tasse.
E prima di passare la parola a fare un altro giro di interventi, anche te Banzo, solo aggiungere una cosa: facevi bene a parlare della questione spagnola e sul discorso anche delle tasse pagate dalle grandi imprese. Qui proprio l'altro giorno Vicenç Navarro, sociologo e politologo rinomato dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona, rilasciava un'intervista in cui sottolineava che il 2013 è stato il primo anno in cui in Spagna i redditi da capitali sono stati più alti dei redditi da lavoro, una cosa che spiega anche che tipo di maniera il governo spagnolo, ma lo stesso governo catalano di Convergència i Unió, la maniera in cui stanno cercando di uscire dalla crisi e chi ne sta pagando le conseguenze. E un'altra cosa, Guido.
Una cosa, volevo dire una cosa semplicissima, una domanda, visto che tu parlavi prima del turismo. Da quello che so io, tra le altre cose, il turismo è una fonte di introiti abbastanza problematica, perché ora non so com'è la situazione attuale, ma una volta le grandi imprese di turismo, i grandi movimenti di turismo non erano proprietari di cittadini spagnoli, ma quasi tutti di cittadini stranieri, olandesi, grosse imprese olandesi, inglesi. Cioè gli introiti principali del turismo partivano dalla Spagna, andavano alla Spagna, non venivano reinvestiti se non appunto nel momento del boom edilizio, queste cose, ma tutto il plusvalore se ne andava fuori. Qua creavano dei posti di lavoro che sappiamo che nel turismo sono precari per antonomasia e sono fragili e sono di bassissima qualificazione, ma per di più questi guadagni se ne andavano in altri paesi.
E prima passo la parola al Banzo, però Banzo, visto che ci sei tu e ne parlavamo ieri per mail, e visto che stiamo parlando di redditi da capitale, della situazione dell'economia spagnola, proprio ieri è morto uno dei più grandi banchieri spagnoli, Emilio Botín, elogiato sul País di oggi come se fosse uno dei salvatori della patria.
Cognome nomen comunque.
Esattamente. La rivista Mongolia, che è una rivista satirica per gli italiani in ascolto, simile al male, per così dire, ha preparato una canzoncina molto breve dedicata a, a Bottine. Si chiama Emilio Te Queremos. Ce l'ascoltiamo e poi passiamo anche la parola al Banzo. Non so su cosa volevi intervenire, ma credo che diciamo non ci
lo
porta.
Lo scopriamo solo vivendo.
Fuori dal seminato, eccola qui.
Emilio Te Queremos. Estabas comprometido con tu país, Suiza. Estabas comprometido con tu país, Suiza. Estabas comprometido con tu país, Suiza. Emilio, te queremos. Estabas comprometido con tu país, Suiza. Estabas comprometido con tu país, Suiza. Estabas comprometido con tu país.
Insomma, per gli italiani in ascolto, Banzo, Emilio, ti vogliamo bene, ti amiamo, eri...
Tu mantenevi un impegno con il tuo paese, la Svizzera.
Esattamente, e il banchiere del Banco Santander, che è uno delle banche insieme alla Caixa, che nel 2013 ha avuto degli attivi enormi dopo qualche anno, un attimino di crisi, soprattutto dopo la primavera del 2012 e l'autunno del 2012, la Caixa ha guadagnato il 118% in più rispetto all'anno precedente, il Santander il 98,7%.
Sì, diciamo che Bottini è stato uno degli deus ex machina della nostra piccola rubrica La Repressione Today ai tempi, perché abbiamo parlato moltissimo dei problemi legati all'alloggio in Spagna, stop alla ipoteca, desahucio, tutto il resto, e effettivamente il Banco Santander come grande gruppo bancario aveva una responsabilità di primissimo piano in tutto ciò. Ma tornando alla tematica, mi autocontrollo, volevo abbozzare una piccola riflessione sulla questione della manipolazione della storia. Neanche io ho una conoscenza direttissima sul tema, però dall'esterno mi sembra di vedere che anche un movimento che io, al di là delle mie opinioni personali, considero maturo e responsabile come quello dell'opinione pubblica catalana, questo movimento popolare molto grande, mi sembra, diciamo, non immune alla tendenza di costruirsi una mitologia, una verginità e un passato decoroso e ammirevole nel quale specchiarsi quando alla fine le cose arrivino a buon porto. E vedo, perché in termini della questione, per come li ho capiti, diciamo che non indicano una indipendenza della Catalogna fino al 1714 nei termini in cui vengono a volte spacciati dall'opinione pubblica. Quindi diciamo che effettivamente, secondo me, esiste un peccato di manipolazione della storia, però ti devo dire che lo considero secondario rispetto, peccato venale, rispetto alla maturità che sta mettendo in mostra questa gigantesca ondata di opinione pubblica, perché secondo me allo stato attuale delle cose è impossibile minimizzarla, è impossibile ridurla a un movimento di quattro sfigati rancorosi, perché qui effettivamente diciamo che la questione del diritto a decidere si è espanso alla quasi totalità della società catalana, o perlomeno alla totalità della società catalana che, diciamo, che vuol far sentire la sua voce. Poi c'è sempre la maggioranza silenziosa, ma non ci mettiamo in quest'altro ginepraio, ecco.
Sì, e a questo punto vorrei ripassare la parola a Elena e a Marisol, Elena Marisol e a Armando, però vorrei aggiungere anche un'altra piccola cosa. Hai introdotto la questione del diritto di decidere, derecho a decidir, una formula alquanto vaga, almeno a livello giuridico, è una formula che non esiste. Quindi c'è anche un'altra questione che è comunque, io credo, interessante, insomma, magari dire qualcosa al riguardo, che è il diritto di decidere. Che tipo di diritto è? Parliamo di diritto all'autodeterminazione e allora diciamo le cose con chiarezza, o invece cerchiamo di snaturare una questione, parliamo di un diritto che sembra inalienabile in qualunque democrazia e parliamo di diritto di decidere? Perché, e con questo voglio spiegarmi, diritto di decidere vorrebbe dire decidere tante altre cose. Il governo catalano, che con altri partiti all'opposizione, con parte della società catalana, soprattutto visibile nelle due associazioni, delle due organizzazioni che hanno sono state, diciamo, alla testa della manifestazione di ieri, cioè la ANC, l'Assemblea Nazionale Catalana, guidata da Carmen Forcadell, e Òmnium Cultural, la cui presidentessa è Muriel Casal, tra l'altro con un passato nella sinistra catalanista del PSUC, mi sono un po' aggrovigliato con questa spiegazione, però quello che vorrei dire è che il diritto di decidere dovrebbe essere molte più cose, perché non si decide magari sull'acqua pubblica? E allora com'è possibile che magari appunto una società e un movimento così diciamo maturo segua un e voglia diciamo seguire un referendum proposto da un governo che ha applicato gli stessi tagli e anzi ha cominciato prima, cioè il governo di Artur Mas, rispetto a quello di Mariano Rajoy del PP a Madrid. Quindi un po' questa diciamo è la provocazione. Perché un movimento così maturo decide di seguire la proposta di un governo che applica politiche neoliberiste e invece non dice noi non ci stiamo a questo, sì che vogliamo decidere su tutto, non solo sull'essere indipendenti, e noi facciamo il nostro programma e proponiamo noi delle cose. Marisol?
Sì, guarda, prima di venire a questa cosa, solo due battute su quello che stavamo dicendo prima. Gli ultimi dati dell'OCSE dicono che i salari sono così scesi in Spagna ultimamente con i tagli che ci sono stati, che c'è un rischio di povertà molto importante per i lavoratori e per le loro famiglie. E per dirlo, l'OCSE, che è stato uno diciamo dei patrocinatori delle politiche di flessibilità, fa riflettere. E la questione economica è la questione catalana, come c'entra? Beh, c'è comunque un fatto vero. Adesso la Catalogna dà allo Stato molto più di quanto riceve ed è un contributo che è oltre il 10%. Se pensiamo che i lender tedeschi danno al centro, e mi pare che insomma funziona come Stato federale, il 3-4%, non di più.
Scusate, correggo però su questi dati, dipende, sì. Non è più del 10%, dipende dalle statistiche, anche qui è una questione.
Sì, ce ne sono diversi di statistiche, c'è anche chi dice molto più del 10, per 18. Quello mi sono tenuta tra la guarda, fino al 20 si arriva. Si va dall'8 al 20.
Ma anche questa 10... è una questione complessa.
Il telegiornale tedesco di ieri parlava del 18%.
Comunque, però sicuramente gli investimenti che sono tornati sono di meno, però una cosa forse su questo possiamo essere tutti d'accordo: l'applicazione delle statute, la parte quella non tagliata, prevedeva un nuovo sistema di finanziamento che in realtà non è stato mai applicato in questi anni. La Catalogna è ancora in credito di diverse risorse che non sono state mai restituite. Detto questo, io non sono affatto convinta che una Catalogna indipendente avrebbe più risorse o meno di adesso. Questo lo vedremo dopo. Invece mi interessa questo elemento che tu ponevi adesso, e voglio partire da quello che diceva Guido sull'elemento partecipativo, perché secondo me quello che, per capire che cosa sta succedendo qui, per provarci, specialmente noi che veniamo da fuori e che quindi ci misuriamo con una cultura che non è la nostra, ma di cui stiamo cercando di apprendere, io penso che bisogna capire che qua proprio è cambiata la fase, è cambiato l'ordine del giorno delle questioni, nel senso che la crisi politica, istituzionale, democratica è anche questo, è prodotto di questa crisi. E quando io leggo nella manifestazione di ieri l'elemento democratico come elemento forse ancora principale rispetto a quello dell'indipendenza, è la necessità, il desiderio delle persone di riprendersi in mano il proprio futuro. Oggi lo diceva peraltro il Paese, no? In un titolo di un articolo, la Catalogna si riprende il suo futuro. E io non credo che vada presso al governo, io penso che sia il governo che va presso alla gente in questo caso. Io non penso assolutamente che questo movimento sia manipolato da partiti. Anzi, penso che i partiti, anche quelli di sinistra e ancor più il governo, stanno appresso ad una cosa che gli è cresciuta tra le mani, che non hanno saputo bene controllare e che si è andata sviluppando. Perché l'idea, dentro una crisi, che è una crisi di valori, che è una crisi economica, una crisi istituzionale, l'idea che tu puoi mettere mano a un progetto di paese, è un'idea che ha un suo fascino.
Assolutamente.
E francamente, se qualcuno mi dice, no? Il 9 novembre, no? Come diceva Bosch, no? alla di Esquerra Repubblicana, voteremo per la Spagna monarchica o per la Catalogna repubblicana? Beh, insomma, c'è un progetto lì, diciamo che ha un suo fascino, no?
Ma un paese.
Se uno non è indipendentista, lì dentro leggi che c'è un'idea differente. E io credo che bisogna tenere conto che l'elemento identitario nazionale in Catalogna è fondante della cultura nazionale, e allora credo che tenere insieme questo con i diritti sociali possa determinare un paese per cui progresso nazionale e progresso sociale debbano andare insieme per costruire.
Ma permettimi la provocazione, poi Guido, se è una cosa molto breve, perché c'era Armando che aveva già chiesto,
certo,
la parola.
No, brevissima. Questo discorso di partecipazione viene da lontano, pensate al discorso dei rifugi antiaerei, quando incominciano i bombardamenti, Churchill fa rapire quello che l'ingegnere che studia i rifugi antiaerei,
durante la guerra civile,
quelli che si fa la popolazione stessa, lo porta in Inghilterra e lì non verranno mai fatti, perché non essendoci il volontariato che c'è qui, non essendoci l'associazionismo che c'è qui, gli costerebbe troppo fare questi rifugi, condannando quindi parte della popolazione inglese a perire sotto i bombardamenti. Qua i rifugi si fanno, se li fa la gente, se li costruisce la gente che dei cori, la gente dell'escursionismo, cioè qui c'è questa eredità che è rinata, che è risorta. Esatto. Ed è importantissimo.
E aggiungo solo due cose. Una è un'aggiunta nel dire, certo, il movimento catalano è un movimento che in gran parte viene dal basso. Logicamente i partiti, bisogna capire chi guida chi. Tu Marisol ci hai detto, insomma, la tua opinione, che è condivisa da molti, è un movimento dal basso, dove i partiti cercano di...
E dai municipi, perché è importantissima l'azione municipale. Non è un caso che vogliono cambiare la legge, le leggi municipali sulle elezioni e sulle competenze dei municipi, perché è da qui che partirà la nuova Catalogna, dai municipi, dalle esperienze della CUP, da questi tipi di esperienze di base, dal processo costituente.
Non perdiamo di vista però una cosa che secondo me è importante per contestualizzare nell'ambito della crisi spagnola. Io credo che ci siano altri fenomeni che siano non solo catalani ma anche spagnoli. Uno di questi è Podemos, le varie declinazioni che ci sono state, che ci possono piacere o meno, del movimento degli indignados del 15M e così via. Quindi io credo che, se per quanto in Catalogna magari determinati di questi movimenti e le loro varie declinazioni siano molto più visibili, io non perderei di vista tutto il contesto spagnolo, perché ci sono dei cambiamenti molto importanti, una voglia di partecipazione che è comune a tutto lo Stato spagnolo. E l'altra cosa, e a questo punto poi passo anche la parola a Armando e mi ricollego a quello che diceva Marisol, ma insomma, una Catalogna guidata da Artur Mas e da un Junqueras sarebbe migliore della Catalogna attuale? Armando, magari tu volevi parlare di altro, se vuoi anche rispondere a questo.
No,
ti passo
no,
la parola.
Diciamo che questo fa parte del discorso, indubbiamente. Adesso, andando avanti la discussione, il mio livello di discrepanza aumenta ogni volta di più e dovrei parlare per delle ore, purtroppo non è possibile. Io non sono assolutamente d'accordo sulla questione che questo movimento abbia un germe di cambiamento sociale. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che una parte importante del movimento dipendentista, che ripeto, anche io sono convinto che è maggioritario in questo momento, c'è una parte che evidentemente è quella che fa riferimento a partiti come la CUP, a quella parte di iniziativa che è a favore della indipendenza, a quella parte di Esquerra Repubblicana che continua a essere un partito di sinistra. Indubbiamente hanno delle opinioni di cambiamento sociale, però non mi potete negare assolutamente che questo movimento in questi 3 anni non ha fatto nessuna proposta concreta di cambiamento del sistema sociale e economico. L'indipendenza è un fine, non è un mezzo. Praticamente viene data l'idea che l'indipendenza è quello che risolverà automaticamente tutti i problemi. Non c'è dietro nessuna proposta di cambiamento sociale, salvo quello che sono d'accordo con Marisol, però è una conseguenza indiretta, nemmeno viene messa nel programma, che evidentemente un nuovo Stato sarebbe repubblicano, semplicemente perché non ha una famiglia reale e perché tutti i titoli nobiliari catalani sono in mano alla monarchia spagnola.
Non può essere neanche più ormai Pujol il nuovo re,
nemmeno
tra virgolette,
lui, anche
catalano,
se ha cercato perché... di creare una dinastia, evidentemente, però non c'è stato bisogno, non c'è stato bisogno che fosse lui a frodare il fisco, già suo figlio si era anticipato e aveva messo su un sistema mafioso di tangenti che lo ha tagliato fuori dalla politica. Ora io quello che volevo aggiungere, ripeto, è l'indipendenza in questo movimento, o almeno nella parte maggioritaria, occhio, di questo movimento. Non voglio dire che non c'è dentro al movimento indipendentista una parte che evidentemente vuole un cambiamento sociale economico, però la parte maggioritaria, quella che è rappresentata da Convergència i Unió soprattutto e dalla parte di Esquerra Repubblicana che viene da Convergència i Unió, c'è stata un versamento di voti da Convergencia Union a Esquerra Repubblicana. I due partiti continuano a sommare esattamente la stessa quantità, il 43-44%. Una parte di quelli che sono passati a Esquerra Repubblicana sono gente che veniva da Convergencia Union e che quindi grandi cambiamenti sociali non li vuole, evidentemente. Non c'è nessun progetto di cambiamento che venga dopo l'indipendenza. Praticamente quello che ci stanno praticamente chiedendo è di appoggiare un semplice cambiamento di classi dirigenti, dove il presidente della Generalitat si convertirà in presidente di uno Stato, dove i consigliers diventeranno ministri e tutte le cariche avranno un'importanza maggiore. Però vogliono costruire uno Stato sul modello dello Stato spagnolo, con l'unica differenza che non sarà una monarchia, sarà una repubblica. È un po' poco, sinceramente.
E abbiamo trovato sulla nostra segreteria una chiamata, insomma un messaggio, e immagino, Banzo, tieniti pronto perché ho idea che possa essere Bruno.
Lo spontaneismo è al potere,
assolutamente, sì, è un movimento maturo e spontaneo, e andiamo a sentire Bruno un messaggio che ci ha lasciato in segreteria, eccolo qui.
Bruno, signor Forti, bentornato a Zibaldoria, la trasmissione fatta per chi vuol far Baldoria. Signor Forti, sono Bruno Show, sono tornato per una nuova stagione di risate, combattute sempre nuove, fresche e divertenti. Signor Bruno, sì, arrivo, la chiamo qui da Barcellona, dall'ospedale del Mar, dove sono in tournée, una tournée impressionante, signor Forti, una tournée davvero impressionante, tutti che ridono, tutti che mi acclamano. Sì, sto cercando di rianimare un gruppo di persone che avevano letto il suo articolo sulla questione catalana sul Corriere del Trentino. Sì, a metà articolo uno ha cominciato ad avere le convulsioni proprio, un altro ha cominciato a cantare El Segadors e a farsi una serie impressionante di selfie. Signor Forti, si è fatto più selfie di quante se ne fa lei al giorno, è stato ricoverato d'urgenza, proprio con la mano ancora attaccata a lì. Adesso sto qui con Gerard Piquet e stiamo organizzando un torneo di patanca. Signor Forti, e viva la patanca, che Dio la benedanca. Signor Forti, oh, ora è la ora, vengo, sì, un attimo, arrivo subito. Signor Forti, devo andare, e viva il catalanismo, l'anarchismo e il meteorismo, e mi raccomando, non si fumi troppe canne, che poi le diventa il cervello blando e le scappano i riflussi gastrici al posto della solita solfa, come quella volta che voleva dire, per fare così tanto il bellillo, voleva dire de mica e mica sompla la pica, invece ha detto de mica e mica sompla la fica. Signor Forti, la saluto, ci vediamo presto in trasmissione per una nuova trionfante apparizione al Bruno Show, e viva Catalunya, e viva Catalunya, som una nazione. Grazie, adesso arrivo.
Banzo, per fortuna che non è arrivato in trasmissione, perché sarebbe stato randellato.
Cosa posso dire? Parole in libertà nondimeno la condanna penale di terzo grado. E francamente posso dire no, con un tecnicismo molto accurato, ho ascoltato con attenzione soprattutto l'ultima parte e non ho capito assolutamente un cazzo. L'ho trovato, diciamo, ancora più scentrato del solito, e vorrei sapere in quale manicomio criminale si trova attualmente, perché io e te portiamo avanti da tempo questa teoria che in realtà lui ci contatti
da un centro di detenzione, sì, un centro penitenziario, non lo so, un ospedale psichiatrico.
Ospedali psichiatrici, forse più plausibile, perché stavamo parlando di una condanna penale in evasa. Però sì, diciamo che c'è questo deliquio, questo vaneggiamento che a volte arriva ai vertici del sublime, ma più spesso no.
Va bene, e già che continuiamo con la pausa, ascoltiamoci anche un pezzo musicale, che da un po' che non ascoltiamo musica, una canzone di un artista che è venuto a trovarci qualche tempo fa a Zibaldone. Lui è Simone Zampieri, al secolo, ma il nome artistico è The Leading Guy, è un triestino, è uscito ufficialmente in queste settimane il suo nuovo disco, si chiama Memorandum, il primo disco con questo progetto appunto solista dal nome The Leading Guy. Ci andiamo ad ascoltare una canzone che si chiama Oh Sister, eccola qui.
You are the same as I was. You're going to find the truth, and you will say you're not a fool. Your mother did the scandal, your father drinks a lot, and no one there to wash your clothes. It's not that bad if you walk alone, but tell me where you decide. You will pray, oh Lord, help me now. Take your bag and leave this lonely house. You've paid for all the mistakes. Someone passed away, and you will say you're not a fool. It's not that bad now you've got a home. But tell me where you decide to go, and I will pray. Oh Lord, help her now. Can I sing a song without a sound? Now give your love to anyone. Now give your love to anyone else. To anyone else. You're my sister girl, but I don't know where. You're my sister girl, but I don't know where.
The Leading Guy, Your Sister, direttamente da Trieste, speriamo di riaverlo presto qui a Barcellona. Siamo quasi in chiusura ormai puntata. Ricordo che state ascoltando Zibaldone, Radio Contrabbanda Barcellona, tutti i venerdì dalle 18 alle 20, e vi ricordo che abbiamo qui in trasmissione quest'oggi Elena Marisol Brandolini, Armando Ferrari e Guido Ramellini, che ci stanno parlando. Abbiamo aperto un dibattito su una questione davvero all'ordine del giorno, la questione catalana. Cosa succederà in Catalunya? Abbiamo cercato di parlare, di contestualizzare la questione catalana all'interno della crisi spagnola e dei dibattiti che si vengono facendo in questi ultimi anni su cosa, perché si è arrivati a questo punto. Abbiamo parlato poi anche delle diverse motivazioni che stanno alla base di questo processo, come si chiama qui, processo soberanista, e rimane una questione chiave adesso che probabilmente è difficile dare una risposta, ma la domanda che vi voglio fare adesso per chiudere questo dibattito è: quali sono i possibili scenari futuri, cioè cosa succederà? Ieri c'è stata questa diada con 1.500.000 persone in strada, una grande partecipazione. La prossima settimana ci sarà il referendum scozzese che sicuramente, se vincerà il sì, avrà un peso molto importante anche sui fatti catalani e spagnoli. E poi, insomma, si terrà questo benedetto referendum il 9 di novembre o no? Quali sono gli scenari futuri secondo te, Marisol?
Ma questo è difficile davvero immaginare quali possono essere. È certo che con l'approvazione della legge sulle consultazioni che farà il Parlamento catalano, la Catalogna si dota di uno strumento legislativo che le consentirebbe di promuovere una consultazione. A questo punto il governo spagnolo ha già annunciato che farà ricorso presso il Tribunale Costituzionale, e quindi il Tribunale sospenderà la legge. Bisogna vedere che cosa succede. Mi sembra che ci sia posizioni molto differenti dentro il governo, dentro la maggioranza, anche molta confusione. Io trovo difficile che il governo catalano proceda illegalmente di fronte ad una sospensione del Tribunale Costituzionale. Però è anche certo che il 9 di novembre qualche cosa succederà. Ossia, si dovrà trovare una qualche forma perché i catalani possano esprimersi. Una forma però che sia credibile, che abbia una credibilità internazionale. Il presidente Artur Mas dice che converrà successivamente con le forze del cartello del 9 novembre la decisione da prendere. Probabilmente non ancora, appunto, non sanno neanche bene, no, come comportarsi. È un processo in evoluzione. Certo, ci vuole intelligenza politica, ci vuole molta intelligenza politica che il governo spagnolo non dimostra di avere, perché la sua chiusura forte che ha non fa altro che incrementare il movimento indipendentista e dà di sé un'immagine di scarsa democrazia. Io penso che dobbiamo immaginare che siamo dentro un processo costituente, che quindi ha anche dei tempi lunghi. Un processo costituente significa che le leggi siamo tutti dentro uno stato di diritto, però le leggi si cambiano con il cambiare di quello che succede nella società. È sempre stato così nella storia dei popoli e credo che anche questa possa essere la fase, e quindi vedremo. Penso che abbiamo tempo per vedere quello che succederà.
Armando, secondo te qual è il possibile o il più probabile scenario delle prossime settimane, dei prossimi mesi?
Ma io non come opinione di parte, che sia ben chiaro, non perché sono semplicemente contrario al referendum per il fatto che non sono d'accordo con l'indipendenza, ma semplicemente da quello che leggiamo, da quello che vediamo, da quello che si dicono le varie forze politiche, ormai sembra evidente che il 9 di novembre non ci sarà la consulta, perché non esista la volontà di farla, ma perché la cosa seguirà, diciamo, dei meccanismi, chiamiamoli così, per cui appunto lo Stato spagnolo ricorrerà attraverso il Costituzionale. Evidentemente, ormai sembra evidente dalle varie dichiarazioni che sono state fatte, il fronte indipendentista non è compatto sulla questione di facciamolo comunque. Una parte è un elettorato molto moderato, borghese, che non vuole avventure, per cui sicuramente entrerà il piano B. E il piano D probabilmente sarà quello di fare delle elezioni anticipate di tipo plebiscitario, anche perché sicuramente il governo, se il governo non lo fa, Esquerra Repubblicana farà cadere il governo. Le domande che sono state presentate per questo referendum, o meglio dire consulta, ricordiamocelo bene, sono state presentate per salvare il governo. Esquerra Repubblicana aveva detto: o entro l'anno si decide la domanda o noi facciamo cadere il governo. Il governo Mas si salvò grazie al fatto di fare la domanda. A questo punto o convoca elezioni anticipate il signor Mas, o Esquerra Repubblicana gliele fa convocare per forza facendo cadere il governo. A quel punto cosa succederà in queste elezioni plebiscitarie è tutto da vedere. Ci sono due partiti solamente, anzi tre se mettiamo la CUP, che appoggiano direttamente l'indipendenza. Iniziativa per Catalunya, maggioritariamente l'elettorato di Iniziativa è contrario all'indipendenza, possibilmente una parte minoritaria di Convergència i Unió è contraria all'indipendenza, non vuole questa soluzione. Però è un tema che è molto trasversale, incluso fra i socialisti c'è una parte che sicuramente voterebbe a favore dell'indipendenza. Quindi arriveremo a questo, però il risultato non so quale sarà.
E Guido?
Dunque, io credo, concordo sul fatto che succeda quel che succeda il 9 di novembre, il processo non si ferma qui. I tempi, sia che si possa votare che non si possa votare, i tempi della politica sono tempi lunghi e quindi inizia semplicemente un processo che può andare in un modo, può andare nell'altro. Sono convinto anch'io che ci saranno probabilmente queste elezioni anticipate, sono convinto che Mas si prenderà una seconda scopola come se l'è già presa e che quindi lo scenario politico catalano di colpo cambi con un'irruzione molto forte di Podemos e della CUP probabilmente. Sono molto più interessato a quello che succederà nelle elezioni municipali, dove si presenta di nuovo un altro fattore che tende ad essere unificante, una piattaforma di voti come quella di Guanyem Barcelona, e che sta proponendo un modello differente di città e quindi un modello differente di società. Discussione che è fortissima all'interno, per esempio, del processo costituente, però anche di Iniziativa e di molte realtà di questo tipo. Continuo a pensare che siamo all'inizio di un processo in una fase estremamente interessante, che prima o poi Rajoy dovrà in qualche modo prendere una posizione diversa. Rajoy sta in una posizione molto problematica perché alle spalle c'ha la Faes, c'ha Aznar, c'ha una destra ancora più ottusa, ancora più reazionaria e profondamente, come potrei dire, sì, profondamente reazionaria, profondamente fascista, non c'è altro modo di definirla, e che questa gioca un ruolo fondamentale, così come gioca un ruolo fondamentale il discorso della Chiesa. E allora riprendo un'altra cosa: quando noi abbiamo fatto il convegno sulle memorie incrociate, trovammo una lettera di Don Sturzo ai vescovi spagnoli dicendo: non avete nessuna sensibilità sociale, state appoggiando un regime fascista. Il vescovato, a parte alcune eccezioni naturalmente estremamente estremamente importanti, estremamente belle e di realtà, è ancora così. Basta guardare la televisione della conferenza episcopale, è allucinante anche quello che ha detto ieri sulla manifestazione. Quindi sono convinto che succeda quel che succeda, siamo soltanto all'inizio di un processo estremamente interessante, dove al centro c'è la partecipazione delle persone.
Grazie Guido, grazie a tutti innanzitutto, grazie Guido Ramellini, Armando Ferrari, Elena Marisol Brandolini di essere stati qui con noi a Zibaldone quest'oggi e di averci detto la vostra su cosa sta succedendo in Catalogna. Sicuramente ne potremo parlare anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché come hai sottolineato tu adesso Guido, insomma, questa questione non si chiude con il 9 novembre, che si tenga o meno il referendum.
Se ne can debut.
Esattamente, esattamente. Quindi grazie a tutti di essere stati qui e vi aspetto presto a Zibaldone.
Grazie a te.
Grazie a te,
ciao,
Steven.
Grazie.
E prima di chiudere la trasmissione ci ascoltiamo un altro messaggio. Banzo, non andartene via, che ci è arrivato. Immagino che sia quello della signora Gina. Andiamo a sentirlo qui.
Pronto, la Gina? C'è il Dani? Allora, vi mando questo messaggio perché dopo tanto tempo mi faccio risentire. Oh, sono finalmente ritornata. Madonna, che casino questo qui a Barcellona. Allora, volevo dire innanzitutto che io sono qui perché c'è la giornata mondiale della catalanità imminente. Ecco, allora, perché siccome questi qui, quelli della Catalogna, ha detto il Dani che vogliono essere indipendenti. Indipendenti, io gliel'avevo detto al Dani quello che voleva dire. Lui l'ha preso al volo, insomma, questa cosa che quando tu hai una certa età te ne puoi andare di casa. Solo che, ecco, quelli di Catalogna vogliono fare un po' al contrario. È come se il Dani a 20 anni mi dicesse: mamma, questa è casa mia e adesso te ne vai. Ecco, più o meno, insomma, ecco, ognuno ha le sue ragioni. Allora hanno deciso questi qui di fare una grande V per strada. Come si fa una grande V per strada? Si va con andando sulle strade. Sulle strade che si fanno una V e quindi la occupano tutta, poi dall'elicottero fanno una foto e la mettono su Facebook e i social network. Allora, quello che volevo dire è che c'è un movimento, ecco, un movimento significa che non è che si muovono, stanno fermi, però è un gruppo di persone che hanno deciso di fare un piccolo scherzetto alla V. Ecco, allora io sono venuta qua per quello, perché quella V adesso si trasforma in una A, avete capito? Ecco, una A, cioè se tu metti una lineetta sulla V, allora tutto diventa una A al contrario. Lo devo leggere al contrario, se no non vale. Dillo al Banzo, perché Banzo qualche volta c'ha quelle cose lì che dice: ma signora, non sembra una A. Ecco, lo deve leggere al contrario, si deve mettere sotto sopra. Allora, perché la A? La A perché è una cosa molto importante, significa... È una A, è l'iniziale di un movimento, diciamo, di organizzazione politica. Cioè non è un movimento, è una forma politica. Insomma, io non lo posso dire, il Dani me l'ha detto, una parolaggia. E mi vergogno, però lo devo dire. Allora, tra virgolette, mi raccomando, non l'ho detto io, l'ha detto qualcun altro. Ecco, ma quante moto passano qui. Allora, ha detto... si chiama la analarchia, ecco, l'ho detto, non lo volevo dire. Praticamente si tratta di quando il popolo, ecco, è un po' stanco di prenderla in quel posto dai politici e decide di fare tutto da solo, praticamente, ecco, facciamo tutto da soli, cioè se proprio dobbiamo mettercela avete capito, se uno deve fare, fa tutto da solo e viene meglio e magari ci piace pure. però, allora, non ho detto niente, io non ho detto niente. Allora, volevo dire, allora, siamo venuti intanto per fare quella striscetta. Ecco, dobbiamo fare una striscetta. Allora, io ho pensato che per quelli che vogliono venire, ovviamente, ci sarà lasagna gratis per tutti. E allora, è importante che mandi questo messaggio, Steven Corti. E lasagna gratis per tutti per fare una striscetta catalana sulla V che diventa la A, al contrario, banzo. Allora, vi aspetto tutti! Tutti, ciao! Tu, Steven Corti, che già lo sai, ricorda tutto quanto! Ciao, 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 ciao! Baci, 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 baci!
Banzo, a parte che il messaggio della signora Gina era prima dell'11 settembre, logicamente, e effettivamente sappiamo che ieri c'è stato un tentativo di trasformare la V in una A da parte di alcuni movimenti anarco-indipendentisti. Tu hai visto anche...
dicendo che la signora Gina forma parte dei temibili nuclei, e qui diventa un telegiornale italiano, anarco-insurrezionalisti?
È possibile, non lo so. Ieri tu hai visto lasagne nella zona, diciamo, di Paseo San Giovanni, in quella zona?
Ma guarda, ieri... ero in libera uscita dentro casa, cioè non ho partecipato alla società, mi dispiace. Quello che volevo dire è che la signora Gina comunque è straordinaria, perché ha spiegato con parole sue la questione catalana all'ipotetica casalinga di Voghera, e di questo possiamo essere solo grati, ecco.
Sì, è stato anche un gradito ritorno, era da un po' che non si faceva sentire, speriamo che scompaia del tutto adesso, no?
Non dire troppo forte gradito ritorno.
Sì, infatti.
E non sappiamo come mai questa signora così connessa nel mondo virtuale sia sparita per così tanto tempo.
Che non sappiamo soprattutto perché è riapparsa.
Ma il mondo è pieno di questioni insolute, e forse dobbiamo mescolare più forte. Non so se hai capito la
battuta. Io credo che è un dovere civico di Radio Contrabanda di mandare questa registrazione pericolosissima all'Avanguardia, perché finalmente possano identificare questi anarchici italiani che vengono qui a distruggere e finalmente
la signora Gina sarà dietro le sbarre.
È un antisistema, ecco chi è l'antisistema, la signora Gina. Io sono molto felice perché l'Avanguardia finalmente si metterà il cuore in pace.
Grazie Guido, grazie Banzo. Andiamo con il consiglio musicale della settimana, andiamo con la sigletta. Banzo, non andare via perché te la voglio che la ascolti, e poi ci sono i saluti finali. Beh, consiglio musicale di questa puntata tutta sulla Catalogna, ma il consiglio musicale non viene, non è né di un artista catalano né di un artista italiano che vive qui, ma è di un artista che però ha vissuto qui. Lui si chiama Giacomo Maria Carpa, nome artistico è Carpa Coi, l'abbiamo avuto un paio d'anni fa ospite proprio qui a Zibaldone. È uscito da poco il suo nuovo album, Panne, Bollicine e Fragole, e lui è un artista siciliano, adesso vive ancora in Italia, ma a fine ottobre sarà di nuovo a Barcellona. Il 24 ottobre lo avremo di nuovo ospite qui a Barcellona e ci presenterà il suo disco. Noi andiamo a sentirci una canzone dedicata proprio a Barcellona, è un Italo Dance anni 70 però composta nel 2014, Barcellona Speed on My Mind, e con questo vi saluto, vi invito a riascoltarci, a risintonizzarvi sulle frequenze di Radio Contrabanda. Venerdì prossimo, 19 settembre, avremo con noi in studio Andrea Delotto, che ci parlerà di un'altra questione molto interessante, quella di Léonard Peltier, in carcere da oltre 38 anni. Tra l'altro proprio quest'anno, quest'oggi, scusate, 12 settembre, Léonard Peltier compie 70 anni, appunto più della metà della sua vita passati dietro le sbarre, è una questione davvero di cui vale la pena parlare, e Andrea Delotto sarà qui con noi per questo. E poi ci sarà un gruppo attivo da oltre un anno qui a Barcellona, molto interessante, si chiamano Marasma Fibra, ci presenteranno il loro primo disco e ci parleranno del loro progetto. E non c'è altro da dire, direi, a parte che Zibaldone ritorna venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona, in streaming all over the world www.contrabanda.org e in podcast dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Guido, cosa volevi aggiungere?
Auguri Veva.
E Banzo, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván,
partecipate anche voi alla campagna per decomprimere l'11 settembre, una data troppo satura di eventi. Vogliamo essere liberi di non doverci occupare di 15 argomenti di fondamentale importanza tutti gli 11 settembre. Grazie.
Questo effettivamente lo poteva dire Enrique Tierno Galván. Grazie a tutti di essere stati qui con noi. Ci ritroviamo venerdì prossimo e andiamo a sentirci questa canzone di Carpa Coi, Barcellona, Speed on My Mind. Torniamo all'Italo Dance per questo venerdì sera. Fate l'amore con il sapore e, insomma, a colocaros, come diceva Enrique Tierno Galván.
spit on my car, spit on your car, spit today, spit to yesterday. Oh baby, oh baby, you are my lady. Je comme la nuit, regarde mon zizi, à comme il a grandi, ce soir. Ah ah. Come la grandi, ce soir.